Ferrati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Forse sarebbe diverso se potessimo provarci un'altra volta.
Ricordati di me. Fa del tuo meglio.
Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.
Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che hanno comunque voglia sempre di andare oltre l'ostacolo, altrimenti fidatevi, noi non avremmo questa classifica. Con tutto il bene che io posso volere, ma questa è una classifica che veramente per me è straordinaria per quello che stiamo facendo.
Io le ho risposto che vorrei.
La UEFA Europa League, Gasperini vince il trofeo, lo vince Percassi, lo vince Bergamo e tutta la provincia. È un successo gigante anche per la nostra nazione, è un successo gigantesco perché battono gli invincibili, li hanno riportati sulla terra.
Cosa ti riferisci allo scudetto?
Sì, ovviamente.
La potenzialità di vincere lo scudetto?
Sì.
Tu pensi che l'Atalanta possa vincere lo scudetto? Anche noi ci crediamo,
sì.
E cercheremo di fare di tutto per vincerlo.
Ma sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia.
Finisce in out e finisce qui con la vittoria dell'Inter, campione d'Italia con 5 giornate in anticipo. Il Milan attaccato fino al minuto 97, ma l'Inter si prende la gloria.
Ma sai che questa sera vado da nostalgia.
Abbiamo uno scudetto sul petto che cercheremo di difendere con tutte le nostre forze. Sappiamo che noi Napoli e l'Atalanta abbiamo qualche punto di vantaggio in più rispetto alle altre, ma anche le altre stanno vincendo partite consecutive, quindi mancano 14 partite, tutto aperto fino alla fine, ci sarà grande lotta fino all'ultima di campionato.
Le ho risposto che vorrei tornare a quando ci bastava ridere e piangere.
Oh, carissimo Carlo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni.
Abbiamo scelto di giocare con questa copertina, Aldo Gironda, Veraldi, Michele Lasserra, Carlo Salvatore, sul filo della nostalgia in questa domenica, il cui titolo fin qui perfetto, secondo me è la calma prima della tempesta, perché tale sono stati lo 0-0 di Monza Lecce, il 3-0 dell'Unese sull'Empoli, un sì. Po' più increspato il mare del 2-0 del Como, bellissimo, bellissimo per la qualità di gioco che produce in casa della Fiorentina, un po' più increspato perché incide secondo me indirettamente anche su quello che vedremo questa sera alle 20:45 a Torino, Juventus-Inter, alle 18 in mezzo c'è Parma-Roma. Però è la calma prima della tempesta di una domenica che può dare uno scossone non banale, soprattutto alla corsa scudetto. Allora, fammi ricordare i contatti, se volete intervenire 800 24 00 24 potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri WhatsApp vocali, e fammi salutare anche Sandro Sabatini. Ciao Sandro.
Ciao Sandro.
Ciao a tutti e due, a tutti, anche quelli che ci ascoltano.
Quindi a tutti i milioni che hanno fatto nottata questa sera per Sanremo, poi hanno fatto un riposino e adesso sono tutti, no? Attaccati allo strumento radiofonico. Oh Sandro, ci sono due scuole di pensiero contrapposte. La prima è che il Napoli stia lentamente buttando via lo scudetto tra mercato di gennaio e pareggi di fila, che da ieri sera sono tre. L'altra che io sottoscrivo è che rimanga comunque con il pallino in mano. Tu come la vedi?
Come la vedo? La vedo che secondo me ha buttato via a guardare il tabellino 4 punti a Roma, subendo 2 gol al 90esimo, praticamente tra l'altro nella stessa porta, uno di Angelino e un altro di Dia. Con 4 punti in più il Napoli sarebbe, stasera vedrebbe la partita con il addormentandosi con il telecomando in mano, come la canzone di Holly, balorda nostalgia. E invece stasera non si addormenta col telecomando in mano, perché l'Inter può operare il sorpasso, ma non è, è tutt'altro che scontato. Sì. Per me il pallino resta ancora nelle mani del Napoli, anche se l'Inter vale la regola, è la squadra più forte, ma comunque non è una regola assoluta, va comunque in ogni caso aggiornata di partita in partita, perché con Thuram e Lautaro è la squadra più forte. Già stasera, cioè, con Taremi e Lautaro è da verificare.
È tutto,
insomma,
da verificare. No, io però, Carlo, penso che, andando oltre l'emotività, sì, che di aver preso 2 gol al 90esimo, eccetera, i 3 pareggi, e quindi metto anche quello in mezzo con l'Udinese, del Napoli consecutivi continuino a essere ottimi punti. Cioè, secondo me gli scudetti si vincono anche così. Io faccio il parallelo con quello che è successo nel 2022 al Milan, che poi ha vinto lo scudetto, a febbraio ha avuto la crisetta pareggiando con Salernitana e Udinese di fila, e poi scopri che sono stati 2 pareggi in cui magari poteva anche fare qualcosa di meno, ad aprile i 2 pareggi con Bologna e Torino senza segnare, poi lo scudetto tu lo vinci lo stesso, nelle stagioni che sono chiuse come questa, non quella in cui uno parte, va e saluta la compagnia.
No, ti dirò di più, sono d'accordo e ti dirò di più. Secondo me quelli di ieri non sono 2 punti persi al Napoli, e distinguerei tra questi 3 pareggi, perché a Roma con la Roma, secondo me quelli sono sì punti persi, perché la Roma giocò con una formazione chiaramente rivolta con il pensiero altrove, no? Giocò la Roma B, una squadra che aveva altre cose per la testa, la Coppa Italia col Milan, ad esempio.
Più o meno quello che succederà questa sera alle 18 col Parma, poi vediamo la formazione.
Bravissimo, esattamente, è più o meno quello che succederà, appunto, perché ha il pensiero al Porto. Quello di ieri invece è stato un ottimo pareggio, gol subito al 90esimo, ma la Lazio è una super squadra in questo momento, e giocare in casa sua è complicatissimo, cioè avesse vinto sarebbe stato un botto clamoroso,
ma anche così immeritato,
ti prendi il pareggio,
secondo me.
Ma assolutamente
è lo stesso pensiero che ho su Napoli-Udinese, partita che l'Udinese aveva giocato a tratti meglio del Napoli. Sandro, che cosa ti aspetti come approccio dall'Inter questa sera? Perché da un certo punto di vista quello che abbiamo visto ieri all'Olimpico ha tolto un po' di urgenza, no? A questa partita. Vale per l'Inter, vale per la Juve.
Ma per una sorta di legge del contrappasso mi aspetto la partita che avevo pronosticato all'andata, cioè io all'andata dicevo, ma questa è una partita da 0-0, massimo 1-0, poi invece finì 4-4, e in maniera, secondo me, a ripensarci adesso, è incredibile. Io stasera mi aspetto una partita molto timorosa, molto guardinga da parte delle due squadre, e influenzata anche dai risultati dell'Atalanta e del Napoli di ieri,
e ma poi anche della Lazio e della Fiorentina, perché se tu guardi alla Juve, la Juve, non è una brutta domenica questa per chi...
No, anzi, la può trasformare con una vittoria, la Juve la trasforma in una domenica trionfale, perché sarebbe l'unica perché Juve e Milan sarebbero le uniche a vincere, vabbè, insieme al Bologna, ma comunque
però io continuo
a
pensare che, al di là delle parole di Thiago Motta, che poi forse sentiremo, tra questa e il PSV, il ritorno mercoledì prossimo, non ci sia paragone a livello di importanza per la Juve. È molto più importante quella di mercoledì.
Sì.
Non lo so, Aldo. Non lo so, sinceramente. Non va considerato soltanto sul breve periodo, ma anche ad ampio raggio, perché con l'Italia che avrà solo 4 squadre alla prossima Champions League, la Champions League per Juventus e Milan è vitale.
Ma c'è un solo modo per provare a inseguire la Spagna fino alla fine.
Esatto.
Che Juve e Milan restino dentro. Se tu vai fuori, possiamo tirar giù la saracinesca subito.
No, quella è definitiva, questa non ancora, Sandro. quella è definitiva, questa sì, non ancora.
Sì, lo so, ma io, cioè, non dico che comunque la Juventus cambierebbe una vittoria stasera in con una eliminazione mercoledì, assolutamente no. Però io dico che è ragionevole pensare che comunque la corsa per il quarto posto sarà più importante di una corsa ai quarti della Champions League. Cioè sì, agli ottavi prima e magari ai quarti poi, perché poi dopo si fermano.
Sandro, prima o poi arriverà anche un obiettivo su cui mettere una spunta verde o rossa. Secondo me, se la Juve esce con il PSV a febbraio, e prima o poi qualcuno dovrà dire obiettivo fallito, perché insomma noi viviamo in questa bolla in cui non esistono obiettivi per la Juve di quest'anno, ma prima o poi arriverà, no? Io credo che la Juve non si possa permettere, per mille ragioni economiche e anche di proiezione, per provare a tenere vivo la questione del ranking del quinto posto l'anno prossimo, che interessa direttamente la Juventus, non si possa permettere di uscire col PSV.
No, non se lo può permettere, ma non se lo può permettere anche al di là di tutti i discorsi economico-finanziari, strategici, oppure di bolla, fallimenti o ringiovanimenti, ma non se lo può permettere anche per un motivo proprio tecnico. Cioè il PSV Eindhoven è una squadra in crisi, è una squadra che ieri o ha pareggiato in casa o ha perso in casa con l'Utrecht. Cioè, capito? Quindi è una squadra che ha fatto una discreta figura, a tratti un figurone a Torino, ma abbastanza surreale quello modesta, che è successo all'andata.
Ma a maggior ragione, Sandro, non puoi permetterti di andare fuori adesso con questi, perché in campionato, il campionato secondo me per la Juventus è un fallimento, ma non per la posizione quanto per il fatto che è uscita subito dalla fascia della competizione, no? Cioè dalla lotta per lo scudetto, e quindi ha fatto una stagione fin qui in campionato modesta, e la cosa più incredibile è che non sai mai anche stasera quale Juventus ti aspetti, quale Juventus vedrai, non solo come formazione perché ogni volta cambia, ma proprio come prodotto del campo, non lo sai mai.
Sì, abbiamo capito che dovrebbe esserci Colomuani questa sera, poi sul resto vedremo.
Avanza scontato.
Io ho ancora due temi molto veloci prima di salutare Sandro Sabatini. Il primo è sull'Atalanta, che a me pare, al di là della lettura sulla mancanza di qualità offensiva di Gasperini, cotta dalla fatica. Perché ieri davo un'occhiata alle statistiche al minuto 85, poi ci sono state due o tre cose. Praticamente l'Atalanta non aveva tirato in porta in tutta la partita. E vuol dire che lì i palloni non sono neanche arrivati.
Sì, Giovanni, sono d'accordo con te. Avevo anche notato quella statistica lì, la seguivo un po' sul telefonino, un po' in televisione, diciamo, però quella statistica era impietosa. Poi una squadra cotta che comunque negli ultimi 5 minuti più recupero si riversa nell'area avversaria, non necessariamente è una squadra in salute, è una squadra animata e attivata dalla forza della disperazione, come è successo negli ultimi minuti all'Atalanta ieri. È una squadra stanca, è evidente, è anche perché cioè, l'elenco della la formazione che stava in tribuna, cioè quella degli infortunati, è una formazione e con punti di forza: Lukman, Scalvini e Scamacca e Cossonu sono quattro titolarissimi dell'Atalanta immaginata quest'estate. Questo è innegabile, insomma.
Sì, non c'è nessuna discussione. Ultimo tema: il Milan ieri sera consensava in qualche modo, anche se secondo me i difetti del Milan restano lì e si sono visti anche ieri sera, in campionato sta riaccendendo la fiammella, perché teoricamente il Milan è abbastanza vicino virtualmente anche al quarto posto della Lazio, però devo dire che io ho trovato ieri ingenerosi fischi a metà partita. Cioè io capisco che il primo tempo non sia stato un granché, però a me pareva un Milan, a parte i primi 120 secondi per colpa di Maignan, in controllo, che non rischiava mai, che stava alzando i giri, e io non so che cosa vuole la gente quando tu hai la partita in mezzo a panino tra due partite, eliminazione diretta di Champions League nei sei giorni, quindi mercoledì su martedì, che sono un inferno. Secondo me ieri il Milan ha fatto una partita straordinaria complessivamente, Sandro.
Beh, straordinario secondo me esageri, ti dico la verità.
No, ma di gestione però, complessiva, cioè mettendo insieme il contesto in cui cadeva.
Sì, il contesto sì, è il contesto del resto che vale anche per la Juventus.
Che però è su otto giorni, eh? Che però è su otto giorni.
Sì,
secondo me
è
il mercoledì-martedì che capita a molte squadre europee, che è terribile quando hai il doppio turno.
È vero, questo è assolutamente vero. Sul fatto che ci siano troppe aspettative e dalle troppe aspettative, se deluse, derivino dei fischi che sembrano ingenerosi, ti do ragione. Obiettivamente anche lì, guardando le statistiche come le guardavamo prima sull'Atalanta, il Milan, al di là della buona volontà dal punto di vista proprio numerico, dei tiri in porta, delle occasioni, e creava delle, lasciava abbastanza così delusi. E c'è però un particolare in più, un particolare emotivo, tecnico, tattico, che caratterizza l'atteggiamento anche del pubblico nei confronti del Milan, e cioè è Leao. Leao, fateci caso, quando non c'è, ma perché non c'è? Quando c'è, ma perché c'è? E quando parte dalla, si sta specializzando questo giocatore a partire dalla panchina. Sì. Perché le migliori partite lui le fa quando gioca, sì, solo il secondo tempo.
Traduco, Carlo, cioè Joao, sì, Felix gli ha tolto il posto.
Sì. Beh, sì, vediamo, è un, sì, ruolo un po' diverso,
ma era un po' più malizioso, sicuro... No, mica tanto diverso, eh. A me sembra che più o meno calpestino gli stessi metri.
Sì, sì, comunque però, hanno caratteristiche differenti.
Sai, Carlo e Giovanni, Joao Felix gli ha tolto il posto, ma se poi quel posto almeno fotograficamente viene occupato da Sottil, non esiste che Joao Felix, capito, si riassuma, si sintetizzi con Joao Felix gli ha tolto il posto, sì, come caratura offensiva, qualità offensiva. Ma poi non esiste che Leao sia diventato un giocatore specializzato in un tempo e basta. E il pubblico, no, di conseguenza, in qualche modo se la deve prendere, no? Con qualcuno. Se la sta prendendo con Leao se gioca, e anche Leao se non gioca. Questa, sì, questa è una situazione che fa abbastanza sorridere. Sì, sì.
Che non giochi Leao, salvo situazioni particolari, è abbastanza surreale, perché mi sembra unico con quelle caratteristiche. Poi il Milan è anche vero che adesso hai giocatori che ti permettono,
non possono, ragazzi.
No, tutti e quattro,
tutti
no,
e quattro più,
no,
Reinders non possono. Guardate, ma che infatti... il vaso di cristallo lì dentro è Leao, perché Leao adesso ha in rosa un giocatore che è più o meno esattamente il suo duplex. Dall'altra parte Pulisic no, Reinders meno che meno, Jimenez assolutamente. Io ho l'impressione,
diciamo che
vediamo anche la formazione martedì col Feyenoord,
No, quella di Rotterdam non è proponibile come formazione, ma non c'era nemmeno Musa, cioè quella lì è stata abbastanza un azzardo suicida. Però adesso, rispetto al recente passato, il Milan, che sta ancora facendo prove tecniche di inserimento dei nuovi, quantomeno a dei giocatori, come si dimostra ieri sera, che si alzano dalla panchina, che sia Leao o un altro, e che ti danno tanto, possono davvero cambiarti tanto. La quota talento è salita.
Abbiamo il traffico, ciao Sandro, grazie.
Ciao Sandro.
Ciao, buona domenica a tutti. Ciao.
Ciao, grazie Sandro Sabatini. 800 24 00 24, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Stanotte saremo due stelle del cinema. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Baby, I love you, nene, ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico.
Non posso non essere soddisfatto della prestazione, perché comunque sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio. Sicuramente c'è rammarico, perché nel giro di 15 giorni qui all'Olimpico, al 90esimo, abbiamo praticamente lasciato 4 punti. Maria Callas canta. Ci prendiamo il punto, ci deve essere comunque rammarico e un po' di delusione, perché dobbiamo capire che comunque c'è differenza tra il vincere e pareggiare, però andiamo avanti a testa alta.
Umberto Chiariello, ciao.
Buonasera
a te. Se sai che secondo me, lo dicevo prima, ieri all'Olimpico il Napoli non meritava più del pareggio, e quindi è un punto d'oro quello che ha preso, al di là dell'emotività del gol incassato quasi al 90esimo.
È un punto, non so se è d'oro, è un punto importante, un punto buono. Soprattutto un punto buono, perché mantiene il Napoli in striscia positiva di 10 risultati utili. Se facciamo un parallelismo col giorno d'andata, il Napoli ha più 5 rispetto alle avversarie affrontate, 7 vittorie e 3 pareggi, certo, 3 pareggi consecutivi, e come avete sentito Conte non si lamenta affatto del pareggio con l'Udinese, quello lo considera normale. Invece si lamenta dei due pareggi di Roma, dove ha avuto l'occasione di vincere le partite pur non meritandolo, però quando sei in vantaggio a pochi minuti dalla fine o a pochi secondi dalla fine, se vuoi competere per lo scudetto, anche se lui non lo dirà mai neanche sotto tortura, le devi portare a casa. Quindi questi 4 punti pesano, ma da un punto di vista del rendimento il Napoli è in linea. Ma poi soprattutto c'è una cosa: il Napoli ha cambiato passo adesso e ne vedrete i frutti, perché è passato finalmente al 3-5-2.
Sì.
E col rientro di Olivera e Spinazzola avrà anche gli esterni che gli mancano, e con Neres, che è un giocatore fortissimo, di classe ma ondivago, non ha mai avuto quel salto di qualità nella sua carriera che lo ha reso un top, proprio perché non è un giocatore continuo. Io credo che la coppia d'attacco Raspadori-Lukaku sia fatta per giocare insieme, perché sono tutti e due formidabili nell'1-2. E questo sul piatto del campionato può essere il colpo di scena, quello utile.
Sì, quindi io posso essere un po' malizioso, Carlo, cioè a dire che qualche responsabilità c'è la Conte, perché ieri quella di Raspadori era la terza partita da titolare, le prime due le ha fatte ad agosto, ha fatto 400 minuti con quelli di ieri in campionato, che sono il minutaggio di solito riservato a un ragazzo che entra ogni tanto.
Sì, ma se c'hai Kvaratskhelia e Neres e Politano, è ovvio che fa il 4-3-3, partendo da un presupposto che il Napoli dalla Juventus in poi gioca con un centrocampo trita tutto, perché Lobotka, Langissà e McTominay sono, insieme al centrocampo dell'Inter, quello più forte del campionato. È chiaro che tutto ruota attorno a quei tre, allora poi lui deve adattare la squadra in base agli uomini migliori che ha. Se c'ha Kvaratskhelia, fino a che voleva essere Kvara, e poi Neres che fa il fenomeno per 4-5 partite consecutive, non puoi dare spazio al Giacomino. Poi nel momento in cui ti mancano gli esterni, ti giochi una fish che non c'ha quasi nessuno,
tanto che lo volevi vendere, e no, grazie al cielo non l'hai
Conte
venduto.
Conte non l'ha voluto.
No, ma il discorso, vabbè, adesso nell'emergenza cambia modulo, ma al di là di questo, io ieri ho visto un Napoli molto più vivo rispetto alle due precedenti, cioè ho visto un Napoli molto migliore, poi non so se
infatti il gol di Saxen poteva crollare, invece ha reagito da grande squadra.
Ma ieri ho visto un Napoli in miglioramento, se si può dire così, fa sempre molta fatica a segnare, ieri ha segnato due gol. Ripeto quello che ho detto prima, i due con la Roma sono stati i due punti persi, quelli di ieri secondo me no, è stato un punto preso in una partita di alto rischio e alta intensità, ma la Lazio è una signora squadra, certo, ma proprio per questo che ti dico, cioè giocare lì mica facile, con la Lazio in queste condizioni.
Avevo previsto per questo fine settimana, pur non essendo un bravo scommettitore, anzi io non ho mai giocato una bolletta in vita mia, non so come si faccia, mai entrato in un'agenzia di scommesse, neanche online, quindi sono l'ultimo a poter parlare di pronostici. Per me esiste il tutto calcio, sono un parecchio boomer.
1x2.
No, per me esisteva la bolletta del 13, dopo il 13 per me le scommesse sono finite. Detto questo, io ho previsto un fine settimana da 0-0, cioè nulla di fatto, due pareggi e si va avanti. Poi se l'Inter è così brava da sbancare Torino, chapeau, avanti di un punto, ma si continua tale quale. Sì, non è successo
mi confermi che ci sono migliaia di napoletani che stanno tifando Juve stasera? Ho letto qualcosa anche sui social.
Stasera c'è una cosa divertente, che se segna la Juventus,
la pena del contrappasso.
La città scoppia in un boato, sarebbe da registrare l'audio della città. Purtroppo vedi, a volte la dea Opalla, che è bizzosa e tignosa, come diceva il grande Gianni Brera, si diverte a creare questi tormenti del cuore. Quindi stasera Napoli che ti fa Juve.
Ma vi fidate dei vostri amici bianconeri? Sì.
Purtroppo no. E questa Juve è una squadra che non si capisce, con un'identità molto strana, però ha un vantaggio, ha venduto la mentalità vincente a noi del Napoli, quindi si è provincializzata, e quindi il fatto che si sia provincializzata fa come noi quando incontriamo la Juve, noi a Napoli, sì. Cioè la partita dell'anno, ecco perché l'Inter non può passare a Torino impunemente.
Hai capito, Carlo?
Sì, no, no, ma di sicuro è così, ma è comunque una partita abbastanza impronosticabile, è surreale che a Napoli si tifi
Juventus. C'è una cosa ora parlando seriamente che conta molto. Purtroppo tanto tonò che piove, la Spagna ci ha superato nel ranking.
Sì, ampiamente prevedibile.
Questo era previsto, esattamente. Dopodiché che succede? Che adesso, nonostante la battuta d'arresto della Fiorentina e attenzione al Napoli che deve incontrare un Como che dal mercato esce totalmente rinforzato, questo Diao è un giocatore importantissimo, sì, sì. Nico Paz,
posso segnalarne un altro? Oggi ho fatto a coming out sui social che a me fa impazzire Alex Vaje, difensore sinistro.
Sì.
Impazzire, l'ho detto.
Stavo dicendo appunto che il Como è una squadra in questo momento pericolosissima. Ma detto ciò, ci sono 5 squadre per un posto Champions. Sì. E se questo posto lo prendono la Lazio, la Fiorentina o il Bologna, di Tirambi e Peana a tutta forza. Ma se non lo prendono il Milan e la Juve è una stagione catastrofica, che dire
sì,
poco.
Sì, ma c'è solo un modo per cui si possa continuare a sperare nel quinto posto, che è che Juve e Milan ragionino che di non andare a casa settimana prossima.
Ma a parte questo c'è un
altrimenti
ostacolo
si tira
più
giù
alto.
La Clare è fine del discorso.
Ma c'è un ostacolo ancora più alto, perché l'Inter, seppur riesce a superare gli ottavi, sì, è destinata ai quarti o a prendere Real Madrid o il Bayern Monaco.
Sì, devo dire che questo però vale anche con la Spagna, nel senso che la Spagna ha in proiezione come l'Inter un possibile derby italiano al possibile derby Real Atletico negli ottavi, e comunque anche per il Real Madrid non è un piacere eventualmente un quarto di finale
con l'Inter
ecco, o anche con l'Arsenal, insomma è comunque, diciamo, in quello sono a specchio Italia e Spagna, però bisogna andare avanti perché loro vanno avanti
domina,
e noi no.
Il City domina e poi perde, il Real Madrid è quello.
Non c'è dubbio. Mi devo fermare, Umberto, sono rimasto folgorato da questa cosa di Napoli che ti fa Juve stasera, seguirò con grande attenzione,
faccio lezioni di napoletano. Tu vuoi sfrugoliare mazzarella?
Sicuro. ho visto dei cambi di posizionamento incredibili questa mattina.
Sì, comunque sappi che Napoli per questo pareggio è a lutto. Io sono tra i pochi che è sereno e contento, ma non sono neanche riuscito a scendere a prendere il pane.
Anche se io devo dirti, Umberto, che psicologicamente parlando, proprio per le ragioni di cui abbiamo parlato qui, compreso il tifo di Napoli per la Juve eccetera, la partita di questa sera dell'Inter a Torino può avere l'effetto break o contro break che ha avuto la vittoria del Napoli a Bergamo, che secondo me in quel momento ha spostato il pallino, non in maniera definitiva ma fino a qui questo è stato del campionato per la corsa a scudetto. È come un break tennistico. Se questa sera l'Inter dovesse vincere a Torino, fa il contro break anche dal punto di vista emotivo e psicologico.
Sono d'accordo.
Questo è. Ciao Umberto, grazie
a voi, Umberto, buonasera.
Ciao, vi devo dire che si sta giocando anche la finale di Coppa Italia di basket. Siamo a un minuto dalla fine del primo quarto, 13-13 è partita a meglio Trento, poi Milano si è rimessa in bolla, quindi 13-13 il parziale. Vi devo anche dire, no, questo ve lo dico dopo, le formazioni di Parma-Roma che inizia alle 18, torniamo subito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, proseguiamo parlando un po' dell'Atalanta. Xavier Iacobelli, ciao direttore.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao, Savia.
Allora, no, non prima di aver dato le formazioni di Parma-Roma, che inizia alle 18, Parma con Suzuki in porta, Dal Prat, Vogliacco, Valenti e Leoni in difesa, Keita e Bernabé a centrocampo, davanti Mann, Son e Cancellieri, la prima punta è Bonny. La Roma invece fa largo uso di turnover, partita schiacciata tra andata e ritorno contro il Porto, gioca Svilani in porta, i tre della difesa sono Selic, Mancini e Ndicka, gli esterni Salemaker e Salah e Din, in mezzo Koné, Paredes, poi ci sono Sule, Gornaduat e Shomurodov. Quindi ci sono fuori tanti uomini di primo piano della formazione di Claudio Ranieri, che ha la testa all'Europa League. Così come forse ieri Xavier ha avuto un po' la testa alla Champions l'Atalanta, che ha cambiato 6-7 giocatori più il portiere, ma in quel caso si trattava di un rientro per carne secchi contro il Cagliari.
Sì, sì, è così. È indubbio che sia stato così. Tieni conto che l'Atalanta partiva da gli indisponibili Maldini, Kolasinac, Lukman, Scalvini, Scamacca e Kossounou. E all'inizio Gasperini ha cambiato la formazione per 6 undicesimi, tenendo in panchina Bellanova, De Ketelaere, De Roon, Jim City, Ederson e Zappa Costa. È evidente che quando tu arrivi a giocare la 14ª partita in un mese e mezzo, gioco forza debba ottimizzare l'energia a tua disposizione. L'abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, perché poi la musica è cambiata nella ripresa quando a centrocampo sono subentrati Ederson e De Roon, però era troppo tardi.
Sì, anche se devo dirti la verità, a me pare che al di là del turnover ci sia un qualche chiaro segnale di cottura nell'Atalanta. Necessariamente ieri, insomma, quello di ieri è stato il quinto pareggio nelle ultime 8 di campionato. E se torno indietro, ci sono state anche altre controprestazioni, compresa quella di Bruges, dove poi l'Atalanta è stata, diciamo, derubata alla fine da un rigore surreale. Vabbè. Ma la partita è stata brutta. Comunque non è stata una partita d'Atalanta. Penso alla semifinale di Supercoppa Italiana, diciamo, quasi non giocata, tra virgolette, è andata fuori col Bologna in Coppa Italia. Insomma, qualche segnale c'è.
Beh, intanto a Bruges cominciamo col dire che se l'arbitro non si inventa quel rigore finisce in parità. E che poi soprattutto i danni collaterali che ha procurato, perché è chiaro che tornare da Bruges con un risultato positivo invece con un risultato negativo abbia fatto la differenza anche e abbia inciso sulle scelte di Gasperini. Ma noi stiamo parlando di una squadra che in questo momento è terza in campionato ed è a una partita dalla possibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Cioè, forse, anzi senza forse, l'Atalanta in questi anni ci ha abituato molto bene, ma credo che nemmeno il più appassionato sostenitore nello azzurro alla vigilia di questa stagione potesse immaginare che dopo 25 partite la squadra fosse terza in campionato e a 90 minuti o quelli che saranno domani martedì sera dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, avendo già assicurato 76 milioni di euro al bilancio della società.
Sì, però Carlo, il più grande tifoso bergamasco probabilmente si era fatto la bocca che Cagliari, Empoli, Venezia le prossime
certo,
potessero essere 9 punti e poi vediamo cosa succede.
Ma in questo momento l'Atalanta io la considero non da ieri ma già da prima ai margini della corsa a scudetto. Prima mi hai fatto sentire Gasperini che dice pensi che l'Atalanta possa vincere lo scudetto? Beh, lo penso anch'io, ma non mi sembra più morale così convinta di quella cosa lì, cioè di riuscire a partecipare a quella corsa fino in fondo. All'Europa invece il pensiero resta, certamente mi aspetto un'Atalanta cattiva contro il Bruges, arrabbiata per quello che ha subito, eccetera. Anche a me sembra un po' cotta e un po' corta in questo momento, perché i giocatori che sono fuori sono importanti. Può essere anche che ieri ci sia stato il pensiero a quella partita che deve arrivare anche lì martedì, quindi molto presto, e che è onestamente più importante. Prima si diceva del Milan, sì, più importante della Juventus, Juve, più importante quella che arriva rispetto a quella di ieri.
Xavier, hai idea di quando torna Lukman? Che abbiamo un po' perso dal radar.
Lo sapremo domani perché credo che le speranze di Gasperini e dell'Atalanta siano quelle di un impiego sia pure parziale del pallone d'oro africano, però credo che il test di domani sia molto significativo e sarà decisivo.
Ciao Xavier, grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie a Xavier Iacobelli. Intanto finito il primo quarto, iniziato il secondo a Bologna, finale di Coppa Italia, Trento avanti 2 punti, 20-18. Siamo nel terzo minuto del secondo quarto. Alle 18 ricordiamo sempre anche, e seguiremo il primo tempo, inizia Parma-Roma. Ci fermiamo un minuto al traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Da quando è arrivato con Sessão ha fatto 14 punti fino adesso e mi sa che Napoli ha fatto 15. Quasi come Napoli che è prima in classifica. Noi siamo molto fiduciosi di quello che sta facendo, passo per passo, squadra sta migliorando.
Questo ieri Ibrahimovic nel post partita Milan Verona 1-0. Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi, ciao Mario. Buonasera a tutti. Ciao.
Allora, ha ragione Ibra a vedere il bicchiere mezzo pieno, hanno ragione gli altri a vedere i soliti difetti. Ieri addirittura a fine primo tempo grandi fischi per la prestazione del Milan. Io ho detto prima, secondo me assolutamente ingenerosi anche nel primo tempo, però è il mio pensiero. Secondo te quale delle due parti scegli?
Ma insomma, dal punto di vista delle prestazioni ancora c'è molto da fare, però mi sembra che la rossa si sia elevata di qualità con quest'ultimo mercato, i giocatori di qualità sono arrivati, magari dal punto di vista fisico in mezzo può mancare qualcuno di impatto, diciamo così, però insomma adesso il livello della squadra comincia a essere specialmente davanti importante. Quindi cioè, non bisogna un po' troppo guardare al passato o alle occasioni perse che ci sono state, ma insomma ben sperare, perché i giocatori che si vedono in campo sono bravi, e che insomma, per gli spettatori, per il pubblico, per i tifosi dovrebbe essere una cosa positiva.
Sì, virtualmente potrebbe essere a un paio di punti dalla Lazio, il Milan. Virtualmente.
Sì, beh, a Bologna di mezzo, eh.
Sì, sì, però
la trasferta di Bologna.
Però se torni indietro di un mese, no, qualcosa di impensabile.
Sai, ma Ibra non dice una bugia quando riepiloga il cammino di Conceição, che insomma non ha avuto delle partitissime, non ha vinto delle grandi sfide, però sta provando a ricostruire una squadra che è stata cambiata profondamente dal mercato. Inutile che ci giriamo intorno, è stata migliorata molto e cambiata moltissimo. Ora si tratta di trovare nuovi equilibri, perché è più corta a centrocampo, vediamo cosa riesce a darle Bondo, che sarà molto importante, Benassere è andato via, è più corta a centrocampo e però ha tantissima qualità davanti, e l'innesto di Walker secondo me è stato abbastanza provvidenziale da diversi punti di vista.
Mario, secondo te Leao ha perso il posto da titolare?
No, non credo proprio. Secondo me è il giocatore ancora più forte della rosa, nonostante appunto la rosa sia migliorata in maniera importante in questo mercato di gennaio. Però insomma deve un po' rifiatare anche lui, deve avere poi, cioè, in quei settori avere, come dire, delle alternative che possono anche sparigliare le carte dell'avversario è importante, no? Se lui è un giocatore molto forte, poi possiamo dire con dei limiti dal punto di vista che gioca solo in una maniera, quindi quando ha poco spazio fa fatica. Insomma, non vedo io da questo dal punto di vista offensivo del Milan, se non insomma, se non vedo grandi problemi, ecco. E il problema è centrocampo, e dove siamo corti, buoni ma corti, e magari fisicamente non troppo, come dire, dominanti. E in difesa, dove compreso il portiere, insomma, qualche, come dire, incertezza di troppo c'è.
Sì, dopodiché vediamo, perché io ho la curiosità di capire se martedì contro il Feyenoord le rimette tutti i quattro più Reinders come a Rotterdam.
Ma difficile, eh.
Mario?
No, difficile, Mario. Io poi dopo...
E allora chi sta fuori?
Non lo so, per me Leao parte titolare. Vediamo chi sta fuori degli altri, insomma, per me non lo so.
Perché io faccio un ragionamento: a destra gioca Pulisic, centravanti gioca Jimenez, e se c'è figuro. Reinders gioca Reinders, giusto?
No,
quindi se tu devi tenerne fuori uno dei due, vuol dire che tieni fuori Joao Felix per far giocare Leao.
Sì. Cioè io senza nessuna, come dire, senza nessun dubbio, perché il giocatore è un po' più leggerino, imprevedibile, è quello che quando io mi sono approcciato al calcio serio era sparito, cioè è proprio un 10 classico, sì, cioè quei giocatori, sì, che a un certo punto degli schemi davano fastidio, quindi io in partenza lasciare fuori lui, poi quando se non si sblocca la partita c'è bisogno di imprevedibilità del colpo, allora lo metti dentro.
Sì, ma il discorso è che adesso insomma ti sono arrivati questi, come quando ti compri dei bei vestiti nuovi, adesso hai voglia di mettere solo quelli, però non è che quelli vecchi che pur erano di gran classe li butti via, perché Leao, io sono d'accordo con chi dice che, con te Mario, che dice che è il migliore del Milan,
sì.
Perché onestamente in condizione Leao deve, gioca, poi giocano altri dieci insomma. Quindi Joao Felix adesso hai voglia di vederlo, no? Hai voglia di vederlo, è un bel giocatore, è molto elegante, però ragazzi qui adesso con questi qua, col Feyenoord devi fare il risultato, questo turno lo devi passare, perché sennò è abbastanza un disastro, non solo per il ranking.
Sì, no, beh, credo, no? Non sarebbe sopportabile dal punto di vista ambientale, Mario, andare fuori col Feyenoord in queste condizioni.
È vero, sarebbe una bruttissima sconfitta, però ragazzi dobbiamo anche un po' entrare nella mentalità che le sconfitte ci stanno nello sport, che sia insomma, capisco tutto, però insomma ogni tanto arrivano anche delle sconfitte a cui l'ambiente non è preparato, questa potrebbe essere una di quelle, però è evidente che è alla portata del Milan, è un Milan che fa una partita normale e passa, però a volte questo non succede.
Sì, invece mi dici che succede a Maignan? Ieri abbiamo sentito dire non è il momento migliore della carriera, che è la lettura esattamente di quello che sta succedendo. Il problema è che è un momento lungo, Mario, nel senso che dentro ci sono anche partite con grandi parate. Però nel complesso è un po' oramai che tu non hai la certezza che Maignan ogni tanto non si distragga.
Lui ha dei limiti tecnici evidenti che io ho sottolineato anche nei momenti in cui, come dire, gli andava tutto bene, era al massimo del fulgore. Dopodiché ha un istinto e un'atleticità sconvolgenti. Questo è la mia foto di Maignan. Quindi in questo momento provengono i limiti tecnici, in particolare i limiti tecnici di come mettere le mani sulla palla. Questo è una cosa che, se voi andate a vedere tutte le parate di Maignan, le mani sono messe male, tutte, da quando tutta la sua carriera, quasi sempre, nonostante siano messe male, le cose vanno bene. In questo momento, quando le mette male,
vanno male.
Vanno male.
Ieri ti sei spaventato, sì, all'inizio.
Ma l'ha fatto anche due partite prima, o la partita prima, adesso non mi ricordo esattamente, comunque identica l'ha fatta.
Se non sei in fiducia possono succedere quelle cose lì, mi sembra un giocatore in fiducia.
In questo momento non è in fiducia e si vede non in quella azione lì, dove quella è proprio una questione tecnica, ma nella palla mia tua con Theo Hernandez 5 minuti dopo o 2 minuti dopo, quella che poi Theo l'ha buttato in palla laterale, non so se ci avete... l'avete presente, sì. C'è un lancio lungo dove il Maignan in fiducia usciva di petto, la stoppava e rilanciava il contropiede del Milan, e invece lì l'ha lasciata
mezzo.
Lì si vede che non è in fiducia. Ci ho detto, c'è un istinto nella parata, di fare delle parate da punto di vista fisico, io non l'ho mai visto, perché poi ho detto anche questo, però se voi vedete come quando la palla che è andata a bloccare alta, no? Che poi è andata sopra la traversa, di quello parliamo. Vedete, le mani sono messe male, i gomiti sono messi male, sono due errori proprio tecnici, quindi la palla non può essere bloccata. Quindi chissà come si fa, come purtroppo a noi ci bacchettavano praticamente tutti gli allenamenti, lo vede subito dove è l'errore. Lì proprio il limite tecnico, i gomiti troppo larghi e quindi le palla passi in mezzo alle mani più alte dello sguardo, non devi mai prenderla più alta dello sguardo, mai, perché sennò passo.
Manderemo registrazione a Milanello.
Lezione del professor Ielpo, lezione di portieraggio.
Lo sanno sicuramente, però c'è chi gioca in maniera più istintiva, chi più tecnica. Noi italiani abbiamo avuto sempre una grande scuola tecnica.
Ciao Mario, grazie.
Ciao Marione, ciao, abbraccio. Ciao.
Grazie Mario, ciao. Ielpo. Allora ci fermiamo perché c'è il GR delle 18. L'aggiornamento della finale di Coppa Italia di basket è 31-31, minuto numero 7 del secondo quarto. Partita molto equilibrata a Bologna. Ricordiamo che alle 18 inizia anche Parma-Roma, che è la penultima partita di Serie A di questa domenica, che si chiude col derby d'Italia, di cui parleremo dopo il GR delle 18.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Scegli Peugeot 3008 Hybrid e guidalo con Evolease, il leasing con prodotti e servizi a tua scelta che puoi includere nel canone. Nuovo Peugeot 3008 Hybrid. 35 canoni da €249 al mese e dopo 36 mesi puoi tenerlo, cambiarlo o restituirlo. Anticipo €4.787, tan fisso 3,99 TAI 5,69%, valore di riscatto €19.806, tutto IVA esclusa. Salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia, fino al 28 febbraio. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Da Troni fino al 6 marzo acquista due prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà, come la macchina automatica per caffè in chicchi Magnifica Start De'Longhi, tua soli €199,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
Senti che profumo.
Dammi il cucchiaino.
No, 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 no.
Crema Novi, 45% di nocciole tutte italiane e una ricetta semplice e autentica, con i soli grassi del cacao e delle nocciole. Buonissima da condividere o anche da assaggiare così, col cucchiaino. Crema Novi, provala, no?
Le grandi visioni sono fatte di mini dettagli. I grandi risultati si raggiungono con mini passi. I grandi cambiamenti sono fatti di mini innovazioni. È per questo che le grandi imprese si guidano con Mini Countryman. Grande nel minimalismo e grandiosa nello stile, con un'ampia scelta di motorizzazioni e una tecnologia innovativa. È Mini, ma fa grande il tuo business. Scopri Mini Countryman e tutti i vantaggi dedicati ai clienti business presso gli showroom dei partner Mini in tutta Italia.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno.
Sappiamo tutti, insomma, cosa rappresenta Juve-Inter per la nostra tifoseria e la nostra società. Una partita importante in un momento chiaramente delicato del campionato e quindi sappiamo che dovremo fare un'ottima partita contro una squadra di qualità.
È vero che una partita così è sentita dai giocatori, degli allenatori, dei nostri tifosi, dei loro tifosi. Lo sappiamo che c'è quell'atmosfera, quel qualcosa in più dentro al campo e sono delle emozioni che è un privilegio vivere quella cosa lì.
Scontri diretti valgono tanto, soprattutto in questo periodo della stagione. Lo sappiamo che il calendario ci vedrà in questi scontri in trasferta, quindi dovremo cercare di alzare il nostro livello, che in questi scontri non ci ha ancora permesso di portare a casa vittorie, vittorie importanti.
Partite come quelle di domani, una partita importantissima, se non la più importante del nostro campionato, e deve fare bene le cose, deve giocare bene a calcio, deve difendere bene, deve fare bene le transizioni, grande atteggiamento, dal primo minuto andare a cercare la vittoria e essere squadra dal primo fino all'ultimo minuto, succede quello che succede in campo.
Lo so che non è il genere preferito di Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport. Ciao Guido.
No, ma Lucio Corsi è bravissimo.
Ah.
Vabbè, io sono un metallaro, però
sì,
riconosco l'arte. Poi aspetta, lui tanti riferimenti al glam rock anni 70, quindi grande Lucio.
Hai capito. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao.
Riusciamo a soddisfare sempre con le scelte musicali Guido Vacciago, che se ne intende.
No, ma io volevo ringraziare tutti i convocati weekend che mi sta facendo un rapido riassunto delle canzoni di Sanremo, che per me sono tutte nuove, non ho sentita neanche una, e quindi ho scoperto adesso che questo che canta è Lucio Corsi.
Alle sei e mezza arriva il meglio.
È tutti convocati per il sociale questo.
Sì, sì,
per,
no, per, no, ma Lucio Corsi recupera
la possibilità
recupera
di sostenere le future conversazioni.
Sì, per quei due o tre che non avessero.
Ognuno ha i suoi gusti, ragazzi.
Non avessero seguito questa settimana, che è stata la settimana del più grande evento prima di Juve Inter di questa sera. Che però, Guido, io voglio partire da qui. Secondo me ha perso molta dell'urgenza drammatica sportiva dopo quello che è successo tra ieri sera e oggi, almeno lato Juventus. Io continuo a pensare che conti molto di più quella col PSV al netto di quello che abbiamo sentito di Thiago Motta.
Sì, però poi, allora, quella col PSV è una partita che vale 11 milioni di euro, non sono pochi, e ricordiamolo, la Juventus nel suo budget ha previsto gli ottavi di finale, quindi sarebbe comunque un obiettivo fallito se la Juventus non passasse il turno in Champions. Però è anche vero che in questo momento la Juve non è che ha tutti sti margini di errore per arrivare quarta. Nella speranza che poi qualcosa cambi nel ranking e l'Italia abbia comunque ancora il quinto posto, la Juve deve puntare al quarto, e il quarto, se stasera dovesse vincere, aggancia la Lazio. Se stasera non dovesse vincere, rimane comunque dietro la Lazio e resta lì, però resta lì.
Ma il primo passo per provare a dare consistenza al quinto posto quest'anno, per l'anno prossimo, è che Juve, Milan anche restino dentro, quindi poi io aggiungo, la Juve non si può permettere di uscire sportivamente parlando con il PSV a Eindhoven a febbraio dalla Champions League, sennò prima o poi si potrà parlare di obiettivi che vengono raggiunti o non raggiunti, no? Io sai che sono un po' su questo, restiamo nella bolla per cui è sempre la partita dopo.
No, ma nella bolla, guarda, ma poi fosse anche il Real Madrid adesso, al di là di tutto.
No, però il PSV non è Real Madrid.
Il PSV fa ancora più specie. Ma
esci con Real più o meno.
Se tu a inizio anno stabilisci che gli ottavi sono l'obiettivo minimo e agli ottavi non ci arrivi, Champions scrivi obiettivo fallito. Questo sicuramente, se la Juventus non passa il turno, se mercoledì non riesce a superare il turno, a me sembra tutto sommato non serve un'impresa alla Juve per passare il turno oggettivamente. Però no. se dovesse fallire, questo è il primo fallimento oggettivo della stagione, senso che l'avevano detto loro.
Pier, che Juve ti aspetti stasera?
Ma io ho visto segni di progresso e poi sicuramente il passaggio di Como, che è stata la peggiore di queste tre vittorie in termini proprio di partita e di prestazione, in quel segno lì di una partita che la Juve ha rischiato anche di perdere ma che alla fine ha vinto, colgo i segni di un periodo positivo. E insomma, ha detto anche Thiago Motta, è chiaro che le vittorie aiutano dal punto di vista psicologico nell'affrontare le partite successive, quindi mi aspetto una Juve tosta. Sono molto curioso. La tentazione di dirti che questo potrebbe essere un pareggio ce l'ho, perché il pareggio, tutto sommato, perché sono successe cose, quindi un pareggio che in altre circostanze sarebbe stato, soprattutto in casa Inter, insomma, se il Napoli avesse fatto 6 punti e non 2 nelle ultime due partite, tanto per essere chiari, è chiaro che oggi doveva assolutamente vincere questa partita. Questo un po' di urgenza in effetti la toglie, però è anche vero che per l'Inter è un'occasione clamorosa, nel senso, se l'Inter esce da questa partita con una vittoria, dà un segnale che va oltre la classifica, dà un segnale proprio di forza, tipo voce del padrone. Con le due sfidanti, perché io ci metto anche l'Atalanta, ieri ci siamo messaggiati dopo la partita, intanto ci messaggiamo, ieri l'Atalanta secondo me ha perso un'occasione incredibile, con tutto il rispetto per il Cagliari, e il turnover, insomma, va bene, perché da Gasp ha ragione a prescindere, perché è un allenatore meraviglioso, però insomma, ieri onestamente mi sarei aspettato una foga diversa, no? Ecco, poteva stare veramente con una vittoria ieri, adesso quasi in testa alla classifica, se guardiamo le prossime due, addirittura avvicinarsi, se non prendere il primo posto momentaneo. Quindi no, per l'Inter è una grandissima occasione. La tentazione di dirti che un pareggio sarebbe un risultato alla fine accettabile per tutte e due ce l'ho. Poi al di là di tutto è Juve-Inter, cioè Juve-Inter è una partita stupenda anche quando non serve a niente. anche il Birra Moretti che si giocava una volta, se mi passi la battuta, sì, anche quando non ne impari nulla.
È una partita che muove mille emozioni.
No? Figuriamoci quest'anno.
Mi pare però che ci si possa aspettare, Carlo, Guido, un po' di turnover di Thiago Motta, no? Adesso davo un'occhiata alle formazioni che sembrano disegnarsi.
Il turnover
di Thiago Motta è imperscrutabile,
distinguere tra le scelte è fisiologico.
Beh, però scusatemi, Locatelli è sempre titolare, soprattutto nelle ultime settimane. Ildiz comunque comincia e oggi non dovrebbe cominciare.
All'andata non ha cominciato,
l'andata
minuti.
Era un secolo fa, perdonami. Aspetta, sto dicendo nelle ultime settimane alcune scelte si sono delineate, questo intendevo.
Ma non lo so, hai ragione, può darsi che, come hai detto tu, la partita importante della Juve è quella col PSV e quindi magari anche Thiago Motta qualche calcolo lo fa rispetto al PSV. Però io non, fino adesso Thiago lo stiamo imparando a conoscere alla guida di una grande squadra. Fino adesso io non l'ho mai visto fare dei grandi calcoli di turnover. Gli ho visto interpretare la partita molto a suo modo, molto nel suo mondo. Quindi lui può darsi che abbia un piano gara che per noi in questo momento, ripeto, è imperscrutabile, e che quindi le scelte di inizio dell'undici iniziale siano legate a questo piano gara. E quindi, per esempio, utilizzo di Ildiz a partite in corso per lui rappresenti una mossa che lui ha calcolato sulla base di un andamento di partita che lui ha in testa. Non so se lui fa calcoli in termini di turnover, mi sembra più uno che faccia calcoli sulla base di questi 90 minuti, 95 che deve giocare questa sera.
Che si giocano in 14-15. Carlo, per Cobb Miners, che dovrebbe partire titolare, siamo quasi all'ultima chiamata però.
Beh, insomma, con Miners secondo me vale la pena aspettarlo, perché comunque devi trovare il modo di renderlo il Cobb Miners che abbiamo visto in Atalanta. Però la Juventus è una roba talmente strana che io ogni volta faccio fatica a capirla, e mi viene in mente la definizione che diede un grande generale americano sulla guerra del Vietnam: è come giocare una partita di football con l'altra metà campo al buio. Ecco, la Juventus sta sempre in quella parte di buio, per cui non riesci mai a capire che Juventus sarà. E questo, secondo me, è il grande difetto e il grande limite. Con Miners, a differenza di Douglas Luiz, non è uno che non conosciamo, che viene da un altro campionato. L'abbiamo visto qui ed è un centrocampista di livello mondiale. Mi rifiuto di credere che facendo la strada da Bergamo a Torino si sia imbrocchito,
si sia perso.
Per capire anche dove gioca, come gioca, a che ritmi gioca, perché giocare in Atalanta è una cosa anche a livello di ritmi, quindi di posizione. Giocare alla Juventus, in questa Juventus, è un'altra.
Questo è. Allora, ci fermiamo, saluto Guido Vacciago, ciao Guido.
Ciao a tutti.
Ciao. 0-0, siamo al 18° minuto tra Parma e Roma. C'è stata una buona occasione per il Parma con Bonny, che ha messo fuori di poco. Poi qualche istante fa è andato giù Selicchi in area di rigore del Parma, ai confini della simulazione. Il direttore di gara Chiffi ha fatto andare avanti, credo a ragione. Siamo nell'intervallo a Torino, non Bologna, perché a Torino si disputa la finale della Coppa Italia. Trento è andata al riposo lungo in vantaggio di 7 punti sull'Armani Milano, 38-31. Questo il parziale. Tra qualche istante inizia la seconda metà di partita. Un minuto dopo il traffico torniamo con Fabio Galante.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24.
Tutti convocati. Convocati.
Mi sono arrabbiato dopo la partita col Milan, perché pensavo che quando succede un qualcosa per l'Inter non se ne parlava quasi. La testimonianza l'abbiamo avuta lunedì, si sta parlando ancora oggi del calcio d'angolo. Quando succede qualcosa a favore dell'Inter si fanno trasmissioni, se ne parla per giorni e giorni. Quando c'è qualcosa, come è successo quest'anno contro l'Inter, non se ne parla quasi.
Fabio Galante, ciao.
Ciao, eccomi, buonasera
io
a tutti.
Devo dirti la verità, Simone Inzaghi che si lamenta da 10 giorni delle questioni arbitrali o di come vengono raccontate le questioni arbitrali non mi piace, esattamente come non mi piacciono tutti gli altri, Conte, Gasperini, Fonseca, Conceição, fai tu la lista. Quando il focus di tutto è sempre la questione arbitrale. Lo trovo spesso un segno di debolezza, non so se lo sia anche nel caso di Inzaghi.
Ma allora, non penso sia un segno di debolezza, penso che tante volte uno la dice per cercare forse poi la partita dopo, comunque che gli arbitri devono avere un occhio di attenzione maggiore. Poi è normale, penso, mi è capitato anche a me, anche se non c'era il VAR in quegli anni che giocavo io, che durante un anno può essere che c'hai delle cose a favore, delle cose contro. Se l'anno fortunato sono qualcheduno un po' più a favore, quando è quello sfortunato diciamo che sono più quella a sfavore. Poi è chiaro che si va tutto un po' a ingigantire a secondo qual è la partita, a secondo qual è l'episodio. È chiaro, se penso a Gasperini è normale che si debba lamentare dopo un rigore che ha preso,
sì, quello in Belgio.
Voglio dire, sì, non sì. Voglio passare a 30 anni fa, 20 anni fa,
lunare, sì.
Voglio dire, quando è successo anche a me dei casi, insomma, è normale che poi uno parla, ecco, quello sì. Poi ti ripeto, fa parte un po' del gioco. Sono d'accordo con te che è meglio parlare di calcio, parlare di cose belle, parlare di gol, parlare di belle azioni, parlare di qualche favola, di qualche giocatore, che invece che parlare sempre di arbitri. Però
senti, anche ai tuoi tempi l'Inter non vinceva quasi mai a Torino. Cioè, riesci a darci una motivazione che vada oltre il fatto che la Juve è forte, perché il bilancio dell'Inter in trasferta contro altre squadre forti è migliore. Io credo tu una volta hai vinto a Torino con l'Inter, ma da un'occhiata prima, insomma, ricostruivo una partita di Coppa Italia. Ma perché l'Inter a Torino non vince quasi mai?
No, ora ti volevo fare, quando mi hai detto così, ti volevo fare una battuta che non la dico, perché non vincevo mai a Torino contro
l'Inter. No, non dirlo. Se no ricominciamo.
Abbiamo capito tutti. Puoi anche non farla, tanto ormai l'abbiamo capita tutti.
Perché il clima è particolarmente freddo, questo volevi dire, perché fa freddo.
Cos'è che quando vai da Milano a Torino, che sono solo 100, come c'è un freddo là delle Alpi.
Ma anche gli Juventini la pensano al contrario a San Siro, però. Sai che il nostro amico Massimo Zampini ha lungo elenco di torti arbitrali, al contrario.
Grande Massimo, grande Massimo. No, allora, a parte gli scherzi e le battute, ragazzi, cioè, non penso che è solo l'Inter che non vince a Torino con la Juve. Se vai a vedere anche tante squadre, non è che tante squadre riescono a vincere in quello stadio lì, o comunque contro la Juventus fuori casa, perché poi la Juventus, cioè, parliamo una delle squadre più forti di tutti i tempi di italiana, cioè andare a vincere a Torino, anche quando ci giocavo io contro, se penso che c'era Buffon, Cannavaro, Thuram,
erano bravini,
quindi so vincere.
Beh, però c'era Galante dall'altra parte.
C'era Galante, sì, c'era Galante. Io 1-0-0 lo garantivo, qui diciamo, capito? Però non si vinceva.
Comunque tu glissi, ma hai vinto 3-0 a Torino con la Juve, guarda,
sì,
io sono eri in campo.
Me la ricordo. Sì. In Coppa Italia, bravo, in Coppa Italia, sì, questa me la ricordo, la settimana in Coppa Italia, vabbè.
Il campionato sia 62-12, però insomma, ragazzi, la Juve
è una statistica particolare, perché ripeto.
No, è una statistica particolare, però se guardiamo la storia, te lo dico perché ogni settimana nel meraviglioso Opta Kit, Press Kit, che è il punto di partenza, diciamo, delle preparazioni statistiche delle partite, ci sono gli head-to-head, quindi gli scontri diretti di tutte le squadre, e la Juve avanti con tutte, ovviamente, perché del resto è una squadra che ha vinto praticamente quasi il doppio degli scudetti che hanno vinto le due principali.
Sì, ma penso ad esempio che il Milan abbia vinto a Torino molte più volte dell'Inter.
Sei sicuro?
Sì, adesso sì. Non ricordo,
faremo una ricerca.
Potrei prenderlo dietro, però vabbè, insomma, al di là di questo. Secondo me negli ultimi anni, cioè, c'è stato un periodo di dittatura della Juve negli anni 10, negli ultimi anni, adesso le ultime 9 partite fra Juve e Inter, sono 3 vittorie per parte e 3 pareggi. Insomma, stiamo parlando, secondo me, nei tempi moderni di un sostanziale equilibrio. E e secondo me la partita di oggi è in totale equilibrio, insomma è chiaro che l'Inter ha qualcosa in più in termini proprio di
comunque
di
precedenti Juventus Milan a Torino 43-23 e 23 pareggi, quindi vedi che la forbice è più stretta.
Sì sì, no, la forbice è molto diversa, è vero, ma invece l'Inter per esempio adesso continuiamo l'Inter nei derby è in vantaggio, in leggero vantaggio col Milan, quindi diciamo che da questo punto di vista la tua analisi è assolutamente corretta, c'è una particolare idiosincrasia quando l'Inter gioca in casa della Juve. Però detto questo io penso che insomma la partita di oggi invece
perché io
risponde
credo
ad altre
molto,
logiche
ai campi stregati.
Io invece no, nel senso io non credo, cioè io credo molto alle tendenze degli ultimi tempi, ma non credo molto alle tendenze storiche. No.
Fabio, la sente un giocatore la storia da quello campo stregato, quello un campo.
Ma di 40 anni fa, no, dai.
Cioè, beh, dici, più che campo stregato.
Non è che pensi a Bettega e a Beccarossi. Lo so.
No, penso anch'io. Però, sai, ci sono dei campi, degli stadi dove sinceramente è più difficile giocare e andare a vincere, no? Se io penso comunque a Marassi, io ho avuto la fortuna di giocare anche a Genoa, nel Genoa, cioè quando le squadre in quegli anni lì dovevano venire a giocare e vincere a Marassi non era così facile. Ma ve ne faccio un altro esempio che forse dirai, anche a Livorno, cioè stadio caldo, 20.000 persone, era una bolgia ogni domenica, quindi non penso di campi stregati, ma penso in qualche campo è un po' più difficile andare lì, è più difficile andare a vincere, questo sicuramente.
Carlo, io mi aspetto Thuram nel secondo tempo, comunque a partita in corso. Prima parlavamo del piano partita di Thiago Motta per la Juve, anche per quelli che stanno fuori almeno dall'inizio, mi aspetto di vederlo sbucare.
Beh, ma certo, anche se sta appena bene me lo aspetto anch'io, ma perché l'Inter, a differenza della Juventus, ha una filosofia diversa, la Juventus ce l'ha comune, no? Per cui tutti i giocatori sono uguali e uno è uguale a uno. Non è così che si fanno le squadre, Inzaghi lo sa benissimo. E quindi nell'Inter ci sono delle gerarchie molto precise, più che altro ha problemi quando deve far giocare i subentranti. Thuram me lo aspetto anch'io, a meno che la partita non si indirizzi in una certa maniera e allora lo risparmi. Però non dimentichiamo che in queste due settimane l'Inter ha la possibilità di giocare in Napoli style, in Napoli mood, quindi sì, senza la partita di Coppa in mezzo, e questo rende anche la partita di stasera particolarmente interessante nell'ottica del maxi confronto.
Fabio, ma tu ti aspetti che un Inter che provi a vincere anche rischiando qualcosa, o dopo ieri sera anche il pari può non essere un cattivo risultato?
No, io non penso che quando vanno in campo pensano che se fai un pareggio rimani a meno uno, se vinci chiaramente vai a più uno se non sbaglio. Non penso che loro stasera hanno questa idea, vanno in campo per fare la miglior partita, penso per cercare di vincerla. È una settimana che si sono potuti allenare, come abbiamo detto più volte, il Napoli ha questa possibilità avendo una sola competizione. È chiaro che anche l'Inter, non avendo avuto una settimana partite diciamo di Coppa, Champions, Coppa Italia, è stata una settimana migliore di altri. Ma poi io pensavo anche una cosa, no? Ok, l'Inter che gioca in Italia, ma poi tante volte avere la fortuna anche il Napoli, ma perché vi dico questo? Perché ha giocato con la Roma aveva Coppa Italia e tre giorni dopo aveva la Champions. Ranieri quella partita lì ha fatto dei cambi, cioè non è tanto non giocare il Napoli
sì, ma è l'avversario,
è anche l'avversario, certo, cioè certo. L'Atalanta aveva il doppio col Bruges, nel weekend ha pareggiato 0-0 col Cagliari, ha fatto 3 o 4 cambi Gasperini, e cioè ragazzi, un po' è inutile girarci intorno, a avere tre competizioni qualcosa per strada perdi, ma questo è inevitabile, no, in campionato
questo sì, e chi non ha, scusami Fabio, chi non ha le tre competizioni, che è il Napoli, in questo periodo ha perso questo vantaggio perché non ha avuto tanti infortuni dal punto di vista numerico, ma li ha avuti tutti nella stessa zona di campo, quindi la situazione surreale che si è creata improvvisamente in casa Napoli è stata perdere testa di serie numero 1, numero 2, numero 3 in quel ruolo lì, e ieri c'è stato il famoso momento in cui di fronte alla fatica di Mazzocchi e Conte si è chiesto
chi posso mettere?
Chiedeva
Stellini?
Sì, chiaro Gianluigi, sì, poi è chiaro che un grande mercato, vai via un nome Paraschelia, sicuramente dovevano trovare uno. Okafor può essere che tra un mese o due sia migliore, però dovevi trovare qualcuno già pronto di quel livello lì, sicuramente. Poi gli infortuni fanno parte anche lì delle annate. È chiaro che avere un'annata dove nessuno si fa male, sono tanti vantaggi, ecco.
Sì, può essere decisivo. Allora, saluto Fabio Galante, vi racconto cosa sta succedendo a Parma intanto. Ciao Fabio, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, io Fabio, sto guardando, ciao. Mi sa ciao. Che c'è un rigorino.
Non c'è rigorino, è che è fuori dall'area di rigore, secondo me. È fuori dall'area di rigore e difatti, allora, che cosa è successo? Valeri incrocia con Sule che va giù, Chiffi decreta il calcio di rigore, siamo proprio al limite dell'area di rigore e ammonisce Valeri, perché fosse rigore è depenalizzato, avendo comunque, essendo un contatto basso, diciamo, avendo comunque in maniera genuina tentato di giocare il pallone. In realtà, dopo un check di un minuto, il Sozza, che è al VAR, ha spostato, perché tale è fuori di una spanna dall'area di rigore, il contatto tra i due piedi. Quindi non più calcio di rigore, calcio di punizione dal limite, ma a quel punto il cartellino giallo di Valeri è diventato cartellino rosso, perché all'esterno dell'area di rigore non esiste più depenalizzazione. Dunque il Parma giocherà un'ora in 10 uomini, perché siamo al 31esimo minuto e la Roma ha adesso un calcio di punizione dal limite. Questo è successo alla mezz'ora di Parma-Roma, parziale ancora sullo 0-0. Ciao Pier, buona partita.
Ciao ragazzi, ciao.
Grazie per Luigi Pardo, che ascoltiamo questa sera da Zon, che ci racconta Juventus-Inter. Intanto siamo a metà del terzo quarto a Torino, finale di Coppa Italia di pallacanestro. Trento è avanti di 3 punti, 45-42 sull'Olimpia Milano. Il traffico, anzi una breve pausa e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Il sesto posto è per Giorgia. La cura per me. Siamo tutti un po' sorpresi.
Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare. Nascondo una lacrima nel mare.
Pesante della Coppa vinta agli Open d'Australia nella testa di Sinner, il processo di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport. Così la decisione di arrivare ad un accordo, 3 mesi di stop forzato, nessuna ammissione di responsabilità, ma il modo per mettere la parola fine ad una vicenda che mi tormentava da quasi un anno, ha detto Sinner.
Non so più quante volte ti ho cercato.
Intanto aggiornamento, perché la punizione che vi abbiamo raccontato prima nella genesi, quindi il rigore revocato, intervento del VAR, il cartellino giallo che diventava rosso per il difensore del Parma Valeri, è stata realizzata da Sule, punizione bellissima, girare sotto l'incrocio dei pali. Dunque Roma in vantaggio 1-0 al 35esimo adesso, e in vantaggio anche di un uomo, perché il Parma gioca in inferiorità numerica. Gaia Piccardi, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Ci rispondi da Doha, dove non credo ci sia più Yannick Sinner. Ora, lo stesso senso di profonda ingiustizia che ho provato questa notte quando hanno messo Giorgia sesta a Sanremo, l'ho provato ieri quando è arrivato il flash sull'accordo che comunque ferma Sinner per 3 mesi. Questo è, credo sia nella testa anche di molti italiani.
Beh, insomma, però nella vita bisogna anche imparare ad essere pragmatici, ed è quello che Yannick, forte della sua razionalità, che poi si porta anche in campo, ha deciso di fare insieme al team legale, cioè prendersi la quota di responsabilità per l'errore dei suoi due ex collaboratori, Ferrara e Naldi, e accettare la proposta di una squalifica che gli è arrivata dalla Vada, di 3 mesi. È ingiusto? Sì, può essere ingiusto, però appunto nella vita, sui tornanti, diciamo, della vita, bisogna anche imparare a essere
pratici. Qualche compromesso.
Sì, a impostare le curve anche in un modo in cui magari non ti aspettavi o che non avresti voluto. Quindi la faccenda finisce qui, si risolve con i tre mesi, evita alle due parti, Sinner e Lavada, di andare davanti al TAS, davanti al quale si sarebbe aperto un procedimento pieno di incognite che avrebbe potuto portare a risultanze peggiori per entrambe le parti. E quindi cosa si fa nella vita e nelle relazioni?
Il compromesso. Quello che continuo a trovare inaccettabile è proprio tutto l'impianto di questa vicenda, da quando, diciamo, è diventato pubblico il verdetto del Tribunale Indipendente dell'ITIA a tutto quello che è successo dopo, compresa l'ammissione da parte della WADA che ci sono regole non più sostenibili, che andranno cambiate molto in fretta, perché il 2027 è comunque un tempo lontano, ma non troppo, per tutte queste procedure. E tutto quello che sappiamo, abbiamo letto in questi anni sulla WADA, per questo penso, insomma, c'è un senso di ingiustizia molto forte.
Guarda, sulla giustizia o ingiustizia delle regole e del sistema possiamo discutere per ore. Io sono d'accordo con te che il sistema non funziona, va riformato in ogni sua parte. Basta con questa giustizia sportiva nelle segrete stanze, non puoi vedere niente, non puoi ascoltare niente, ti becchi le risultanze di questi dispositivi preconfezionati, te le devi fare andare bene, non fa gioco a nessuno, insomma. Purtroppo il sistema è questo, e io mi auguro che forse il caso Sinner, che si conclude con un lodo Sinner, io lo chiamo così, che farà giurisprudenza, perché ieri Medvedev, battuto a Marsiglia e atteso a Doha per giocare qui, ha detto che ok, allora una volta che mi dovessero trovare positivo e la WADA mi propone 2 anni, voglio anche un mese, no?
Sì.
Quindi il lodo Sinner, sì, spero che servirà,
però,
a riformare tutto.
Profonda ignoranza di tutta la vicenda Sinner, no, perché questo è un tema già venuto fuori l'estate scorsa. Io ho parlato anche con tanti colleghi che seguono altri sport, ma come quel ciclista, quell'altro, poi andavi, gli chiedevi ma spiegami il fatto, e ti accorgevi che erano persone che erano in posizioni enormemente più compromesse di quella di Sinner, no?
Sì, io non so se è il caso di Medvedev.
Perché non è che se prendi 2 anni, sì, ma diciamo in generale 2 anni un mese, perché Sinner ha preso 3 mesi, no?
Ma insomma, il commento di Medvedev è sintomatico di un ambiente spaccato e di un ambiente preoccupato, perché come dice oggi Sabalenka, numero uno delle donne, da Dubai, io ho paura ormai di tutto. Quindi se vado al ristorante e lascio il bicchiere sul tavolo e vado in bagno e torno, io adesso non bevo più da quel bicchiere, perché non mi fido più, perché è tutto a rischio contaminazione. E se c'è una responsabilità oggettiva, e c'è, il datore di lavoro si prende una quota di responsabilità per le cavolate dei suoi dipendenti. Questo è.
Sì, ma non, ma è così, è, ma non mi sembra una grande amministrazione della questione, perché se Sinner è innocente. No, lo so, Gaia, tu hai ragione. Se uno va sulla metro e si appende ai cosi per appendersi e ci ha messo la mano uno che ha usato una pomata, risulta positivo. Cioè, qui è molto semplice. Sinner non si è dopato, non aveva alcuna intenzione di doparsi, quello che ha assunto non ne migliorava le prestazioni. Bisogna essere anche più pragmatici, perché
questo è stato riconosciuto,
è una situazione,
però.
No, ma ci
questo
mancherebbe
è
altro,
stato abbondantemente
stato
riconosciuto, perché sennò Sinner rischiava 4 anni di squalifica.
Ma proprio questo rende insostenibile la battaglia della WADA,
esatto.
Cioè, che in altri casi
è innocente,
ha
quindi
accettato
non
versioni,
3 mesi, ma nemmeno 3 giorni lo accetti di squalifica, perché sennò è tutta una grande bolla, una grande finzione, una cosa di compromesso molto politica, che a me sinceramente come modo di amministrare la questione antidoping fa abbastanza schifo, perché se uno è innocente, se è colpevole è colpevole. In questo caso si tratta di una, così, no, di una soluzione di ampiamente compromissoria, in punta di penne di diritto, che però a me mette abbastanza la nausea. Questo è il discorso.
Gaia, voi non l'avete
certamente
visto.
Certamente una mediazione è una soluzione compromissoria, scusate per chiudere. Sì. E ogni caso doping è un caso politico, non c'è dubbio, soprattutto se riguarda un pesce grosso come Sinner. Quindi l'unico modo per non entrare in queste cose sgradevolissime è stare mille anni luce lontani dal doping e da tutte le sue sfumature. Poi il doping è una terra grigia, una terra di mezzo, vale tutto, non vale niente, si può discutere per anni dei prodotti, le sostanze, eccetera. E purtroppo, ragazzi, questo è successo, cosa vogliamo fare? Prendiamo il lato forzatamente positivo della cosa, come dice il presidente della Federtennis Binaghi, grande difensore di Jannik in questi mesi: il giocatore userà intelligentemente la sospensione per riposarsi, rintornare totalmente integro nel corpo e da maggio in poi, quando tornerà a giocare, dimostrare quanto è forte, perché su quello non discutiamo.
A Doha mi racconti cosa sono state le ore di ieri, perché insomma, da quello che ho capito, aspettavate una conferenza stampa, poi si è ritardata, poi dopo si è capito perché saltava.
No, in realtà io avevo appuntamento con Jannik per un'intervista ed è il motivo per cui sono venuta a Doha e poi per vederlo giocare il torneo. Ovviamente tornava dal trionfo in Australia, era reduce anche dal no a Mattarella con tutte le polemiche che ne sono seguite, quindi gli argomenti di conversazione non sarebbero mancati. Prima mi hanno detto che Jannik sarebbe stato in ritardo e vabbè, non batto ciglio, può succedere, per carità, e poi piomba come un meteorite sulla nostra testa, totalmente inattesa, imprevista, la decisione tra WADA e team legale. A quel punto l'ambiente è stato abbastanza sconquassato, tutte, gran parte delle conferenze stampa previste per ieri, inclusa quella di Alcaraz, che diventa testa di serie numero uno di questo torneo, sono state cancellate perché nessuno si sentiva di commentare questa cosa. E poi sono cominciati a piovere i soliti tweet, no? Il solito Kyrgios, però anche gente di solito più ragionevole, i Wawrinka, Cafelico.
Di Kyrgios possiamo serenamente fare a meno, Gaia.
Sì, per carità, non sono io il difensore di Kyrgios, però insomma, viviamo in un mondo fino a prova contraria libero, ognuno può dire la sua. Puoi pensare che Kyrgios dica delle fesserie, e io lo penso. Quindi a quel punto il torneo è stato, diciamo, sgangherato, emotivamente turbato da questa notizia. Sinner è sparito dai radar, non si è presentato in sala stampa e l'unico commento è quello che ci siamo fatti andare bene, quello del comunicato stampa, ed è partito per destinazione
ignota,
misteriosa, ignota.
Sì, come insomma stiamo imparando a capire cosa potrà fare esattamente da qui ad aprile, quando potrà poi tornare ufficialmente ad allenarsi. Ora è impensabile che vada al mare per due mesi a prendere il sole.
Non mi sembra il tipo.
Ecco, chiaramente ci sarà il sistema per riuscire a ottemperare a ciò che è previsto dall'accordo e allo stesso tempo a tenersi in forma. Ma questo ho l'impressione che impareremo a raccontarlo nelle prossime settimane. Ciao Gaia, grazie.
Ciao.
Ma domani c'è Berrettini Djokovic,
Dopodomani c'è il debutto di Djokovic in doppio e poi parlerà, anche lì comunicato durissimo dell'associazione fondata da Djokovic ieri, anzi oggi, poi parlerà e martedì primo turno Djokovic-Berrettini.
Che almeno, insomma, torniamo a parlare di tennis. Ciao Gaia, grazie.
Esatto. Ciao.
Ti leggiamo sul Corriere della Sera. Intanto siamo nelle ultime battute del primo tempo a Parma, siamo in tempo di recupero, ci saranno tre minuti di overtime. La Roma è avanti 1-0, gol di Sulé al 33esimo, e come ha raccontato il Parma sta giocando in 10 uomini. Diciamo che l'espulsione di Valeri ha cambiato il senso della partita, non solo perché poi la Roma è anche passata in vantaggio, ma la Roma, che aveva fatto un po' fatica imbottita di seconde linee nei primi 20-25 minuti di partita, adesso sta giocando in modo sciolto ed è abbastanza padrona del campo e sta controllando in vantaggio per 1-0. Vediamo dopo il traffico, vediamo il finale del primo tempo. Dopo il traffico parliamo anche di rugby.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
striscio al coro Dominguez, Castro Giovanni, vinceremo sei nazioni, prima o poi, non questo.
Beh, prima o poi sì, spero di essere ancora, insomma,
l'allenatore
in grado di festeggiarlo e di godermi tantissima birra.
Allora, intanto, finale di Coppa Italia di basket che sta pendendo decisamente verso Trento, avanti più 12, 62 a 50, qualche istante fa erano 14 punti, siamo nell'ultimo quarto, mancano circa 8 minuti e Trento che sta prendendo il largo, mentre è finito adesso il primo tempo a Parma, con la Roma in vantaggio per 1-0, gol di Sulé al 33esimo. Giacomo Bagnasco, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Quello che abbiamo sentito era Marco Bortolami venerdì ai nostri microfoni. Siamo nella settimana di scarico del Sei Nazioni, quella di riposo dopo le prime due giornate. Domenica contro la Francia si torna a fare sul serio. Il bilancio fin qui per me vale una sufficienza piena, perché vale molto aver battuto il Galles da favoriti, con la Scozia comunque sei stato in partita. E quindi secondo me siamo 6,5-7 meno di bilancio. Non so se lo condividi.
Senz'altro, anche perché diciamoci la verità: perdere la partita con il Galles avrebbe anche voluto dire esporsi al rischio del cucchiaio di legno. Quindi, intanto quel rischio ce lo siamo tolti. Arrivano tre partite molto difficili, in cui sicuramente ci siamo già tolti il vestito, lo smoking da favoriti, però si possono giocare anche, se vogliamo, con una serenità maggiore, senza troppo ottimismo. Io sposo la prudenza di Marco Bortolami rispetto al duo argentino, anche se quando Carlo gli ha detto che magari spera di vedere l'Italia vincere il Sei Nazioni mentre lui è ancora allenatore del Benetton, magari a lui è ballenato un'idea: perché non potrebbe succedere che l'Italia vince il Sei Nazioni mentre io sono il CT Azzurro? Questa potrebbe essere un'idea di Marco Bortolami.
Sì.
Comunque,
sì, ma l'importante è che
allenatori italiani bravi ce ne sono. Appunto,
intanto va bene Quesada,
può anche venire da Marte, non è un problema, però se riusciamo a vincere.
Naturalmente, esatto. Però ci sono due allenatori italiani bravi, li vogliamo citare, perché in questo fine settimana il Benetton ha battuto 34-19 l'Ulster, e le zebre, le neglette, povere zebre, hanno ottenuto il secondo successo consecutivo in trasferta, andando a vincere 22-17 a Edimburgo, oltretutto giocando una parte dell'incontro addirittura 13-15. E se Bortolami è l'allenatore delle zebre, Massimo Brunello è l'allenatore, se Bortolami è l'allenatore del Treviso, Brunello è l'allenatore delle zebre, è stato l'allenatore della nazionale Under 20, che con lui ha fatto sicuramente un salto in avanti, quindi vedremo.
Sì, torno su Sei Nazioni, che è come un grande giro ciclistico, Carlo, no? Adesso arrivano, come sempre capita, nella seconda e nella terza settimana le tappe dolomitiche, Francia, Inghilterra, Irlanda, questo è.
Sì, però vedi, a me sembra che sia veramente cambiato il mondo negli ultimi 12 mesi, perché ci sono delle squadre che non possiamo battere, come ad esempio la Francia, l'Irlanda pure è estremamente forte, Giacomo mi correggerà, ma con l'Inghilterra ce la possiamo giocare. Cioè, andiamo verso queste partite non con la testa bassa delle vittime sacrificali predestinate, ma andiamo verso queste partite con la consapevolezza, che è anche quella degli avversari, di potercela giocare. Cioè, secondo me abbiamo più che altro guadagnato il rispetto di chi ci affronta, che prima giocava con l'Italia come il turno che ti porta tre punti in classifica e magari una gita a Roma. Adesso mi sembra che la storia sia un po' diversa, e secondo me il grande successo, il grande risultato è proprio questo.
Sì, giocarsela con l'Inghilterra a casa loro, Giacomo, no?
Diciamo che progetto. L'Inghilterra con la Nuova Zelanda è l'unica squadra che non abbiamo mai battuto, anzi da cui abbiamo sempre perso, quindi già questo la dice lunga. L'Inghilterra ha battuto la Francia dopo aver perso in autunno un sacco di partite per pochi punti, stavolta ha battuto la Francia di un punto con un finale sensazionale. Però quello che è vero secondo me è che il più delle volte ormai nessuna squadra si diverte tanto a giocare contro l'Italia, ecco. Soprattutto c'è da dire che devono faticare un po' di più le squadre che ci battono anche a fare il famoso punto in più, il famoso bonus mete che viene se si segnano almeno 4 mete. Quindi chi segna almeno 4 mete e vince la partita, anziché fare 4 punti che sono quelli che derivano dalla vittoria, ne fa 5. Con l'Italia sembrava un passo quasi obbligato, con l'Italia capitava che finisse il primo tempo e magari l'avversario le 4 mete le aveva già fatte. Adesso in linea di massima è un po' più difficile. Certo, non credo che nel rugby si affrontino partite a cuor leggero, anche perché insomma il contatto fisico è tale per cui se non sei concentrato puoi essere più forte ma ti fai male lo stesso nei contatti eccetera, però è così, l'Italia si fa rispettare di più e, come diceva Sebastiano Barisoni la settimana, domenica scorsa, si fa rispettare di più. Questo significa che l'impegno degli avversari sarà ancora maggiore, questo significa che l'Italia dovrebbe essere in grado di progredire ancora. Vedremo se ad esempio nel gioco offensivo si riuscirà a fare qualcosa di più, cosa che non è successo in Scozia per un motivo di predominio probabilmente loro, e non è successo contro il Galles semplicemente perché non si poteva pensare a una partita con gioco espansivo e alla mano
c'erano
con quelle condizioni
meteo anche che rendevano tutto complicato. Ciao Giacomo, grazie, settimana prossima.
Ciao.
Grazie a Giacomo Bagnasco. Sta volando via la finale di Coppa Italia con Trento che è in vantaggio di 17 punti su Milano, 69-52, 5-41 al termine dell'ultimo quarto. Lo strappo decisivo lo stanno dando i punti di Ford, che è abbondantemente oltre il ventello. C'è ancora uno spazio e un margine sempre più ridotto per Milano per provare a tornare in partita, ma vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di GR24, così come vi racconteremo il secondo tempo di Parma-Roma, soprattutto questa sera il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti, un abbraccio.
A domani. Io ringrazio Aldo Gironda, Veraldi, Michele Rasera in redazione, Carlo Salvatore e Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo domenica prossima alle 17, rigorosamente in diretta. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Ti sei divertiti, però.